sono 200 pezzi circa in tutto, ovviamente fanno più impressione i manoscritti, però ci sono anche degli interessanti reperti, per esempio dei musei vaticani, con frammenti di sarcofaghi, per esempio ce n'è uno interessante dove si vede già nel IV secolo raffigurata la barca di Cristo, d'accordo, questo è abbastanza normale come soggetto, ma con i quattro evangelisti, una delle prime attestazioni iconografiche della centralità dei quattro vangeli e dei loro evangelisti.
Tra l'altro una mostra che propone manoscritti che molto raramente escono dalle biblioteche.
Proprio così, per la Biblioteca Apostolica Vaticana direi mai escono, ma in questa occasione meritava che uscissero.
Voi esponete in prima assoluta un foglio del papiro Bodmer 1415. Di che si tratta? Spieghiamolo ai non addetti ai lavori.
Si tratta di un papiro che è stato scritto attorno all'anno 200, quindi immaginiamoci 100 anni dopo la morte di Giovanni Evangelista e qualche decennio in più dopo la morte degli altri evangelisti. Questo papiro contiene il Vangelo di Luca e il Vangelo di Giovanni e le contiene in sequenza. In una pagina, proprio in quella che verrà esposta, si vede la fine del Vangelo secondo Luca e l'inizio di quello secondo Giovanni. È la prima testimonianza fisica, visibile, che noi abbiamo di questa realtà, i quattro Vangeli in sequenza, che è attestata da fonti letterarie coeve, che so, Ireneo di Lione. È bello anche dire, guardalo, è proprio quel pezzo lì di papiro che tu vedi, che ha oramai trascorso 18 secoli di vita ed è lì ancora a testimoniarti quell'uso antichissimo che ne facevano verosimilmente in una comunità cristiana dell'Egitto.
Come è organizzata l'esposizione? Ci sono una decina di sezioni.
Si comincia dall'epoca più antica, quindi dalle testimonianze dell'Antico Testamento, che so, i papiri del Mar Morto, andando subito a vedere poi la divulgazione della Bibbia, Nuovo Testamento, ma anche Antico Testamento tradotto in greco, nella antica realtà europea, e poi allargandoci all'Africa settentrionale, in Oriente, andando fin verso la Cina, e poi tutto il mondo latino, quello medievale, salendo su fino alle isole britanniche. A un certo punto ci imbattiamo nella scoperta della stampa e quindi questa rivoluzione che permette di stampare le Bibbie in massa. Sappiamo che il primo volume a stampa è proprio la Bibbia di Gutenberg, ma non solo la Bibbia, che so, nella traduzione latina più diffusa in Europa, ma anche nelle altre traduzioni europee delle lingue vernacolari che a mano si imponevano. Poi c'è una sezione dedicata all'Europa centrale e orientale, all'America settentrionale, e si arriva ai giorni vicini all'oggi, diciamo il secolo scorso, quando le traduzioni della Bibbia diventano le più svariate, vanno a finire nelle lingue del mondo, anche le più lontane, anche dei popoli più sperduti. L'ultimo capitolo è dedicato al viaggio della Bibbia sulla Luna, perché una versione speciale della traduzione inglese, la King James Bible, è allunata sul satellite della Terra il 5 febbraio del 1971.
E la missione era Apollo 14.
Esatto, esatto.
Vediamo un po' davvero come la Bibbia continua oggi a parlarci.
Direi chi va alla mostra si rende conto di come ha parlato e continuamente ha trovato le modalità più adeguate per parlare ai vari popoli, nazioni, secoli, eccetera. E adesso questa parola arriva e dice: parlo a te, sono importante per te, mi apro o nella mia bellezza o nella mia particolarità di comunicazione. Per davvero penso che la persona che andrà a visitare la mostra sarà entusiasta di questo, di quel reperto, magari della antichità, magari della bellezza, che sia anche entusiasta di capire come la parola di Dio ha proprio avvolto secoli e nazioni.